del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo in questa Eucaristia, alla luce della memoria anche di San Pio X, ma soprattutto alla luce del Vangelo che ascoltiamo, che tutta la nostra vita nostra, di tutta la comunità, di tutta la Chiesa, sia sempre fondata sul Signore Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 16, versetti 13-20. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Gli risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Ecco, abbiamo ancora l'occasione, accogliamo Benedetto tra noi, e abbiamo oggi ancora l'occasione per rimeditare insieme un testo molto bello, anche molto discusso, ma anche forse sovraccaricato di tante problematiche successive, però il testo è molto bello, molto prezioso, sia nella parola di Pietro sia nella risposta di Gesù.
E volevo dire solo che nella risposta di Simone, di Pietro, la frase "tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo" mi pare che abbia come accento la prima parte, cioè "tu sei il Cristo", rispetto a quello che dicono le persone, quindi un profeta, il Battista, Elia, Geremia, qualcuno, sempre comunque una figura in questi limiti, l'affermazione che lui è il Messia, l'unto, e quindi anche il Figlio di Dio era già stato detto, era sempre stato nel capitolo 14 da parte dei discepoli, e poi nella situazione in cui Pietro cammina sulle acque, cerca di camminare, si chiudeva il brano 14:33, veramente "tu sei Figlio di Dio". E qua mi sembra che invece la confessione sia più specificamente sulla messianicità, e infatti si chiude così il testo, il versetto 20, che non dice solo a nessuno che egli era il Cristo. E la seconda parte, il Figlio del Dio vivo, appunto, in parte è già stato detto dai discepoli, è già stato confessato in qualche momento particolare, e sarà però anche il termine nella trasfigurazione: tu sei il figlio mio, amato. questo arriverà tra pochissimo. E comunque questi due elementi di questa rivelazione, perché così dice Gesù, non è un suo ragionamento, ma è una rivelazione del Padre. Questi due termini mi sembra che vogliano anche dire una percezione, ecco, che hanno i discepoli, che si stanno stringendo al loro maestro. E questa confessione, tu sei l'unto, forse è anche vicino a una confessione della regalità, tu sei il Messia, è anche un termine, mi sembra, evidentemente regale.
Ma a prescindere un po' di tutte le discussioni, qui a me aveva colpito il fatto che Gesù qui dice: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo, quindi dando per scontato che i suoi discepoli riconoscano che lui si autodefinisce figlio dell'uomo. E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il figlio del Dio vivente, con questa professione di fede che è la più completa di tutti gli evangelisti e che mette insieme il figlio dell'uomo con il figlio di Dio. E mi è sembrato molto bello che Gesù vede in questo la rivelazione che il Padre fa di lui, proprio come aveva detto al capitolo 11: ti benedico Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli, mettendo i suoi discepoli tra questi, i piccoli a cui il Padre rivela il mistero di Gesù. E poi ancora così sembra molto, cioè è ricchissimo questo testo, ecco, questo cambiamento del nome. Dice: tu Simone, figlio di Giona, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi da questa rivelazione del Padre, questa confessione di fede di Pietro, viene un uomo nuovo, un nome nuovo e un atto di fede su cui si fonda, viene fondata la Chiesa. Su questa fede edificherò la mia Chiesa, con questa promessa, che è una promessa che riempie il cuore di speranza: le porte degli inferi non prevarranno. Mi sembra che questo dà un valore grandissimo e dà anche una grande certezza a ogni nostro atto di fede contro il quale le porte degli inferi non possano prevalere.
Sì, è difficile, leggendo questo testo, non liberarsi, diciamo, prescindere da tutte le interpretazioni e le applicazioni che ne sono state fatte dopo, sicché a te darò le chiavi del regno dei cieli e le porte degli inferi non prevarranno. Uno si immagina Pietro con le chiavi E poi si immagina il Papa, si immagina tante cose.
Pietro con le chiavi là, in cielo.
Sì, o comunque rappresentato come qui nella statua, con le chiavi alla cintura. In realtà le porte degli inferi, come citazione, sono prese da Isaia 38, che è uno di quei cantici che cantiamo alle lodi. Dice: a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Il cantico di Ezechia, e anche la Sapienza, citata qui a margine, parla delle porte degli inferi come le porte della morte, non tanto i nemici della Chiesa, ma le porte della morte nel senso che alla Chiesa, cioè all'interno della comunità che nascerà dagli apostoli, dalla fede degli apostoli, è data la possibilità di avere la vita, di avere la vita eterna. Quindi non sono le eresie, non sono i nemici della Chiesa, non sono le crociate, ma è la vita che si riceve nella comunità di Gesù è la vita eterna. Ti darò il potere di dare la vita eterna. E poi un'altra cosa che invece è legata a tutte le applicazioni che sono state fatte a questo testo, quando dice ti darò le chiavi, tutto ciò che legherai sarà legato, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto, e questa grande potere questa grande autorità che è data di fatto alla Chiesa di sciogliere, ho pensato che anche l'autorità di dire questo è l'anno della misericordia è una grandissima autorità che alla Chiesa è concessa, quindi accogliere con fede anche questo. Invece è un'applicazione, non si riferisce al testo direttamente.
Gesù stesso quindi dice a Simone beato, io legavo questa beatitudine proprio alla prima beatitudine, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli.
Io ho visto in poche righe in questi tre giorni messe a confronto e condensate le tre dottrine per accedere alla fede nel Cristo come Messia, in Gesù come Messia, come il Cristo. La prima dottrina è quella dei farisei e dei sadducei, che per credere hanno bisogno di un segno potente dal cielo. La seconda è la, diciamo, dottrina o credenza popolare, che hanno visto Gesù, che considerano la sua persona, il suo insegnamento, i suoi miracoli, e arrivano a pensare che sia un grande personaggio, un profeta, anche dal punto di vista religioso una grande personalità. E invece la dottrina, diciamo, apostolica, che invece accede alla fede in Gesù per rivelazione da parte del Padre. E questo è confermato anche dall'ultimo versetto: ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo, come a dire che per credere in Gesù bisogna chiedere al Padre, bisogna ottenere dal Padre. Questa fede non è per convinzione, non è per eloquio, non è per, diciamo così, indottrinamento. Ecco che si accede alla fede in Gesù come Messia e come Cristo.
Ma
Ma sempre su questa linea aggiungo solo un parallelo, un versetto dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 44, è scritto: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio che mi ha mandato. Quindi questa beatitudine, cioè il fatto che Gesù dichiara Pietro beato, deriva proprio appunto da questa rivelazione del Padre e dal fatto che con questa rivelazione si entra in una comunione tutta speciale, tutta particolare col Padre e col Figlio. Non è una semplice appunto dichiarazione, conoscenza, come è già stato detto, così, che deriva appunto da una conoscenza umana o intellettuale, appunto secondo la carne, il sangue, ma da questa azione del Padre che rivela, che attira nella comunione trinitaria, possiamo dire forse.
E io continuo a chiedermi dove stia questa rivelazione, perché i termini a me sembrano noti, cioè Cristo il Figlio del Dio vivente è un'espressione, diciamo, che indica il Messia, qualunque concezione si abbia del Messia. Per esempio, se andiamo al capitolo 26, quando Gesù è davanti al Sinedrio, il sommo sacerdote si alza e dice: allora dici se sei tu il Messia, il Figlio di Dio, dice così. Quindi penso che qui la rivelazione consista, ed è Gesù che dice questa cosa, non è che Pietro abbia avuto una voce particolare, è Gesù che gli fa capire che identificare in Gesù il Messia, il Figlio di Dio vivente, è una grande verità che non viene da Lui, viene da Dio. E il contenuto, il significato profondo di questa della confessione messianica, cioè vedere in Gesù non un profeta, non un precursore, non una figura sia pure alta, ma vedere in lui il Messia, il Figlio di Dio, sarà poi l'oggetto successivo. Un'altra domanda che ci si può fare è appunto questa, perché noi naturalmente leggiamo questo brano, un brano alla volta, ma ci si può chiedere perché Gesù fa questa domanda ai discepoli. Perché deve chiedere lui per sua iniziativa, Gesù prende l'iniziativa in questo caso e dice: chi dice la gente che io sia e chi dite voi? Probabilmente per poter poi cominciare al versetto 21 e seguenti a spiegare che cosa vuol dire essere il Messia e Figlio di Dio vivente. Perché il Messia e Figlio di Dio vivente, uno può dire che non è Gesù, non è lui, ma è un concetto noto come parole, non è una rivelazione. La rivelazione può essere vedere in Gesù il Messia, il Figlio di Dio vivente. Questo, almeno secondo, e io credo che sia Gesù che rivela a Pietro: guarda che questa cosa non viene da Dio. E difatti si vedrà dopo, per come Gesù concepisse l'essere il Messia, il Figlio di Dio, Pietro dopo si prenderà del Satana, diciamo. Cioè, ho l'impressione che la rivelazione sia il modo con cui Gesù conferma la verità che Pietro ha detto, che probabilmente c'era anche prima, perché nel Vangelo vediamo che Gesù viene anche invocato come Messia. Quando gli dicono Figlio di Davide, qualcuno potrebbe forse obiettare, forse ha ragione, che il Figlio di Davide non corrisponde perfettamente, perché c'è scritto anche Figlio di Dio. Questo è possibile, insomma, non voglio, ma credo che qui sia, cioè, vedendo l'iniziativa di Gesù e il fatto che Gesù confermi a Pietro questo, che è il Padre che gliel'ha rivelato, che non è lui, nasconda un'intenzione che si rivela successivamente. Però ecco, poi la risposta molto bella, avete già detto, Sì, noi abbiamo immagini, Pietro, a parte il fatto che le chiavi qui sono sulla terra, non in cielo, a te darò le chiavi del regno, tutto ciò, sono legate la frase, tutto ciò che legherai e scioglierai qui sarà confermato dal cielo, quindi è qui. E come diceva anche Sara prima, credo che questo sia, insomma, la bellezza di questa promessa di Gesù, che Gesù promette che ha trovato la prima pietra di quell'edificio che è il nuovo Tempio, che il Messia deve costruire, e questo è nelle Scritture, il Messia deve costruire il nuovo Tempio, come Davide, a Davide fu promesso che Salomone avrebbe costruito, così il Messia deve costruire il nuovo Tempio, e questo nuovo Tempio è un Tempio che ha come prima pietra Pietro, perché questo è stato scelto da Dio, Gesù riconosce questo, e beneficia già fin da ora del dono della vita eterna. Le porte degli inferi è la morte. La morte non può distruggere questo Tempio, non lo può. È un Tempio che comincia qui a essere edificato e continua nella vita eterna. Non è un Tempio temporale come il Tempio di Gerusalemme, è un tempio temporale, cioè riguarda l'economia del tempo. Questo è un Tempio diverso, un Tempio in cui si comincia fin da ora a ricevere un dono che supera la morte, che va al di là. Se si intende così, mi sembra molto bello questa promessa centrale di Gesù.